si interrompesse a questo punto la nostra attività di filosofia durante l'anno, perché ho avuto, no, ovviamente avevo garantito, sappiate che quest'anno continueremo intensamente. Avremo, anticipo anche altri, il 3 febbraio avremo una giornata dedicata alla scuola di Milano, cioè le nostre radici. Avremo poi un ciclo sull'illuminismo, ancora una volta per scavare su le radici più profonde dell'orientamento su cui si regge la Casa della Cultura. Avremo poi un'altra cosa, questa la cito un po', ma chiama Le filosofie del cinema. Avremo quindi un percorso di 10 incontri che si svilupperà su questo, e infine avremo un percorso per quanto riguarda l'estetica. Quindi, come vedete, chi vuole continuare a seguire l'attività di filosofia nei prossimi mesi ne avrà in abbondanza, quindi mi sembrava giusto dirlo questo. Ma a parte questo, che l'ho usato con due parole così, che sapevo che sarebbe stato qualche ritardatario ancora, adesso possiamo dare la parola tranquillamente a Roberta. Io rinnovo il mio ringraziamento, tra l'altro devo dire sempre così generoso ogni volta che rompiamo le scatole, per essere qui con noi. E ci ha proposto come titolo della sua lezione La sapienza del riccio o il vero al di qua del bene e del male. Io l'unica cosa che aggiungo è che ovviamente, però mi sento il dovere di farlo io, che non so se lo farà lei, che in realtà qui stiamo entrando anche nel merito del suo ultimo libro, e quindi faccio vedere il titolo, come dire, questo, il libro che se volete lo potrete trovare qui all'ingresso, mi sembrava giusto dirlo, su questo abbiamo concordato di fare la cosa assieme. Prego.
Grazie. Io ringrazio il mio magnifico ospite di molte occasioni, ringrazio tutti voi di essere qui. In effetti ne ho ben d'onde, perché per me è un'occasione molto semplicemente di raccontarvi un po' cosa ho cercato di dire in questo libro, tanto più che si prestava molto bene, perché questa è un ciclo, se ho ben capito, sulla sapienza, no? E uno dei titoli di questo libro avrebbe dovuto essere, poi è stato cassato, La sapienza del riccio, precisamente, che poi l'ho riciclato qui, e fra poco arrivo a dire di che sapienza si tratta. Però appunto per capirlo, volevo un po' introdurvi, diciamo, nella domanda fondamentale di questo libro, diciamo, nella sua problematica, anche nel senso del suo titolo, Al di qua del bene e del male, che poi in libreria ogni tanto io, siccome mi chiedono amici così, no? Allora io me ne compro delle copie, perché onestamente la casa editrice le manda poche di solito, no? E allora io chiedo timidamente scusi, perché non oso dire l'autore, scusi, ci sarebbe un libro che si chiama Al di qua del bene, e tutti i librai ovviamente sdegnano, al di là del bene e del male, signora, no? No, precisamente, al di qua. E vabbè, ecco, che cosa ho voluto, diciamo, qual è, come dire, il fenomeno, tanto per cambiare, su cui ho voluto riflettere con questo libro. Ecco, è un fenomeno grandioso, che è talmente grandioso che è un po' come i monumenti, non lo notiamo mai, non lo notiamo più. È il fenomeno di ciò che è successo nella seconda metà del Novecento. Il Novecento di solito viene, come dire, presentato, vissuto, ricordato come uno dei secoli più tragici della nostra storia, due guerre, i totalitarismi, eccetera. Il secolo, in fondo, diciamo, della bancarotta, in qualche modo, della filosofia, nel senso anche proprio della ragione pratica, della filosofia morale, non diritto, dei fini, della politica, insomma. Però con questa rappresentazione, che per la verità è fondatissima, in genere dimentichiamo di guardare quello che è successo nella seconda metà di questo secolo, e che è effettivamente una serie di fatti assolutamente grandiosi, la grandezza delle cose avvenute. E quali sono queste cose avvenute? Ma fondamentalmente sono quella che io ho chiamato, ecco un po' il tema della prima parte di questo libro, l'incarnazione normativa della ragione pratica. Vale a dire, con diciamo la rifondazione di quegli stati che erano sprofondati, diciamo, nella catastrofe dei nazismi, dei fascismi, eccetera, e con il documento che dice in sostanza una sorta di unità di intenti che per un breve momento è stata possibile, io direi nel mondo intero, e cioè la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Ecco, due gigantesche cose sono avvenute e ce n'è poi una terza che è l'inizio della costruzione dell'Unione Europea, che è oggi ridotta così come la vediamo, che parlarne non conviene molto, nel senso che uno dice se era quella la grandezza delle cose avvenute, insomma non è rimasto molto. Tuttavia, magari ci ritorniamo su dopo, c'è un'atmosfera comune nei primi passi della Costituzione di quella che sarà poi l'Unione Europea, ma soprattutto delle costituzioni postbelliche e della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo. Questa Dichiarazione Universale, no? Due grandi elementi. Uno è quella che è stata chiamata la costituzionalizzazione dei diritti umani, il che significa nelle costituzioni degli stati sono entrate delle fondamentalmente definizioni della giustizia che sono totalmente universalistiche, che vanno al di là del quadro politico di un'istituzione data, lo Stato. Sono i diritti dell'uomo che sono concettualizzati nelle nostre costituzioni, non tanto soltanto i diritti del cittadino di quello Stato, ma i diritti umani in generale, che fanno parte appunto, per esempio Rodotà ha parlato di una modificazione fondamentalmente del concetto stesso di democrazia che questo cambiamento ha portato, e cioè il passaggio dallo Stato, se vogliamo, di diritto alla democrazia costituzionale dei diritti. E questo è un punto importante perché, io ho parlato di una incarnazione normativa, le regole, che stanno a fondamento della vita di una comunità civile e della sua organizzazione istituzionale, politica, della sua democrazia. Ecco, queste regole sono, per quanto riguarda la prima parte, per esempio, della nostra Costituzione, e in particolare gli articoli, da questo punto di vista, più importanti, che delineano la sfera dei diritti universali. Ecco, questo elemento universalistico portato direttamente dalla filosofia, universalistico proprio in questo senso che è al centro degli scopi e dei fini anche di una comunità che è una comunità nazionalmente fondata o con una sua ben definita istituzione statuale, eccetera. Al centro di questo c'è però, come fine ultimo, fondamentalmente la fioritura delle singole persone, dei singoli individui. Come diceva Bobbio, è in questo orizzonte il prestigio della democrazia, non tanto l'idea della forza del governo del popolo, quanto l'idea di un'organizzazione della vita comune, tutte le istituzioni della quale hanno come ultimo fine fondamentalmente la fioritura delle diverse persone, e quindi come basi fondanti quelli che sono poi anche i principi che troviamo nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e cioè fondamentalmente la pari dignità. Vedete che il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dice che tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, quindi la pari dignità, che non ha niente a che fare con una sorta di egualitarismo così appianatore di differenze, di individualità, di vocazioni e anche di condizioni di partenza, ma diciamo, postulando la dignità, la pari dignità, postula anche evidentemente il principio delle pari opportunità e quindi tutto quello che il nostro articolo terzo contiene su come la Repubblica si deve, diciamo, fare in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscano, diciamo, questa fioritura personale, l'accesso, diciamo, di tutti a ciò che è necessario per avere una vita buona, una vita decente, una vita realizzata. Questo universalismo, no? È l'universalismo morale kantiano, è che in qualche modo, no, identifica il soggetto non solo morale ma anche politico, diciamo il protagonista, ecco, della vita comune, con l'individuo autonomo, capace non soltanto di darsi una legge morale, cioè diciamo di autodeterminazione, ma soprattutto capace di assumere e la responsabilità della sua vita, diciamo di farne qualcosa di prezioso, di farne qualcosa di bello, di buono, e quindi nel modo e soltanto nel modo in cui lui ritiene che sia giusto, no? Fare, agire, muoversi, cioè secondo la sua, come si dice, no? Concezione comprensiva del bene, secondo la sua, diciamo, schema di valori, eccetera. E quindi questo principio di autonomia che pone al centro la figura della persona libera, eh? Quindi l'altro punto, evidentemente, con il principio di dignità è il principio di libertà. Quindi voi vedete questa eguaglianza in dignità e libertà, nel senso profondo anche proprio dell'autonomia nelle valutazioni, no? Quindi della libertà, diciamo, anche di autodeterminarsi in funzione delle proprie fedi, dei propri credi, delle proprie adesioni, eccetera, eccetera, il proprio sistema di valori, no? E queste due poli, diciamo, che sono evidentemente nel cuore, diciamo, della prima versione, no? di questa incarnazione normativa, no? E cioè i principi dell'89, liberté, égalité. Questi due poli, lungi dall'essere in qualche modo in tensione, almeno nella prospettiva, diciamo, ideale che noi prendiamo quando leggiamo la prima parte della Costituzione, lungi dall'essere in tensione, sono in profonda connessione. Non c'è effettiva pari dignità senza riconoscimento dell'effettiva libertà di ciascuno e viceversa. Se prendiamo come altro documento normativo esemplare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cosa abbiamo? Lì abbiamo addirittura, diciamo, l'incarnazione normativa di un'utopia. Infatti purtroppo è rimasta un'utopia anche se normativamente incarnata, il che significa però che ci sono una serie di organizzazioni internazionali, che ci sono comunque una serie di poteri che più o meno efficacemente sorvegliano, diciamo, all'applicazione alla non violazione, ecco, dei diritti umani. Ma che cosa c'è in più che questo? Ecco, questo è indubbiamente l'ideale rimasto utopico e tuttavia espresso e contro il quale non esistono pronunciamenti, diciamo, ufficiali. Possono essere, diciamo, violati questi principi o queste dichiarazioni, ma non anche dal punto di vista della dichiarazione ufficiale, no, io non sono d'accordo. Che cosa? Qual è questa utopia? L'utopia del, diciamo, sostituire il, come si dice, il rule of law, l'imperio della legge, là dove c'era la selva della guerra, la geopolitica, no? La geopolitica, cioè quindi l'equilibrio delle potenze, che si sa è un equilibrio sempre per definizione, per essenza precario, che solo contingentemente, diciamo, procura pace, ma sempre, diciamo, cela la possibilità della guerra. E naturalmente, ben lo vediamo oggi, questa è rimasta un'utopia. Ciò non toglie l'enorme importanza di questa ufficializzazione e dentro certi limiti proprio incarnazione normativa in termini di diritto internazionale, eccetera, è di quello che è il più puro prodotto della filosofia moderna. Pensate che tutto ciò viene da poche pagine, da pochi fogli di carta, che sono il saggio kantiano sulla pace perpetua, con la prospettazione di una, appunto, federazione mondiale di repubbliche, no? E lì anche, diciamo, la prospettiva, almeno quella spinelliana, diciamo, dell'Unione Europea, no? La prospettiva spinelliana è quella che meglio, tutto sommato, viene espressa in quella carta di Nizza, che doveva far parte della Costituzione Europea, la cui, purtroppo, diciamo, approvazione è stata congelata da due no noti, no? Quello dell'Olanda, poi quello della Francia, ma la corsa è ripresa, la corsa ai negoziati perché sia approvata definitivamente una Costituzione Europea. Allora, già che ci sono, ve lo dico, è in corso, promosso fra altri da Libertà e Giustizia, un programma diciamo di divulgazione nelle scuole, e quindi che si rivolge agli insegnanti che siano interessati per, appunto, anche muovere un po' i ragazzi a questo interesse, i ragazzi, la generazione più che Erasmus ormai, no? Si va a studiare dappertutto, i ragazzi girano l'Europa come ovviamente fosse ed è casa loro, eccetera, no? Ecco, allora sensibilizzarli un po' anche, diciamo, ai fondamenti di questa opportunità, di questa possibilità, e al suo futuro, che non è tutto fuorché garantito, è tutto fuorché tranquillo e sicuro, no? E quindi c'è, per chi voglia andare a vedere sul web, sul sito di Libertà e Giustizia, ma anche su altri siti, insomma, questa, diciamo, manifesto è una sorta di istruzione, diciamo, per partecipare a questa maratona per la Costituzione Europea. La Carta dei diritti di Nizza è stata del resto comunque approvata e poi riapprovata a Lisbona nel 2009, e quindi ha una sua portata normativa molto chiara. È chiaro, è una carta di principi, ma il suo interesse è, perché qui sto facendovi, diciamo, un pochettino spiegando in che senso si possa parlare di incarnazione normativa della ragione pratica, cioè della filosofia. Sono tutte idee ampiamente filosofiche, è il miglior portato, diciamo, della ragione filosofica moderna, no? Questi principi, per esempio, sono appunto sei i valori intorno ai quali si articola, diciamo, la carta di Nizza, e sono come, diciamo, nelle due fette di sandwich che chiudono gli altri valori, il valore alfa e il valore omega di ogni come dire, comunità politica umana, e cioè, appunto, dignità come prima, come apertura, e giustizia come ultimo valore, cioè, diciamo, i due valori che caratterizzano in fondo il soggetto ultimo, ciò in funzione di cui tutto si fa. L'individuo e la sua dignità, il valore della sua vita, e non della sua vita fisica soltanto, che possa fiorire, che possa diventare qualcosa di bello non solo per lui ma anche per gli altri, possibilmente portare anche qualcosa di buono al mondo, possibilmente, da un lato, e dall'altro la giustizia, vale a dire il valore del buon ordinamento di una società umana, che da che filosofia esiste, diciamo, è nel centro, nel fuoco della discussione, no? dei filosofi da Platone in poi. In mezzo a queste due fette del sandwich c'è fondamentalmente simbolizzata in quattro nomi di ben noti valori la storia della modernità, in un certo senso, o di quella che Norberto Bobbio ha chiamato l'età dei diritti, che possiamo proprio fissare quasi in due date simboliche, che uno è 1789, no? I principi dell'89, e l'altra è 1989, la caduta del muro di Berlino. Bobbio ne ha parlato in questo senso, perché, appunto, ha parlato di questa, diciamo, straordinaria stagione, pur nella drammaticità estrema e nell'estrema, diciamo, conflittualità, il sangue, la guerra, eccetera, però quest'epoca nella quale la nozione moderna, diciamo così, di giustizia, come comprendente al suo interno le inscindibili componenti della libertà e dell'uguaglianza, nel senso che abbiamo visto, si afferma virtualmente e, diciamo, dal punto di vista dei documenti a livello mondiale, e poi nella pratica invece no. Ma appunto, quali sono questi altri valori? Vabbè, ovviamente sono libertà, eguaglianza, solidarietà, altro nome, diciamo, della fraternità, e uno nuovo dal punto di vista del, no, non che non ci fosse, diciamo, passim un po' dappertutto, ma come valore fondante, cittadinanza. Quindi dignità, libertà, dignità, eguaglianza, libertà, solidarietà, cittadinanza e giustizia, no? E questo cosa vuol dire? Da un lato, con quei tre noi abbiamo fondamentalmente che cosa? La storia intera della modernità, che è la storia della progressiva, cioè della lotta fondamentalmente, delle sconfitte, delle vittorie, delle regressioni e degli avanzamenti, per conquistare strati via via, diciamo così, ulteriori del valore giustizia, cioè dei beni corrispondenti. E quali sono questi strati via via ulteriori? E sono i diritti civili, i diritti politici, i diritti sociali e i diritti culturali. L'intera storia, diciamo, della modernità dal Settecento ad oggi è racchiusa in questo senso, in questo orizzonte, se vogliamo, assiologico, la storia della conquista di pezzi, diciamo, di giustizia, no? E della non conquista anche, della perdita, dei regressi. Pensate a che livello siamo in Italia ancora per quanto riguarda la prima sfera dei diritti, i diritti civili, no? Ancora con grossi problemi per arrivare, diciamo, alla minima, diciamo così, conseguenzialità rispetto al principio che tutti accettiamo della pari dignità degli esseri umani, no? Per cui, cioè, negare, se lo chiedono alle persone gay, il matrimonio, cioè la possibilità di avere esattamente quello che hanno gli altri in termini, come dire, di istituzionali, di riconoscimento, eccetera, ma non si capisce come possa essere argomentato questo una volta che tu hai accettato quel principio lì. Ma sono questioni che possiamo casomai discutere più tardi. Comunque, voglio dire, non sto parlando quindi di una di sorti magnifiche e progressive, no? Sto parlando di una storia tragica, drammatica, eccetera, che però ha, diciamo, come suo contenuto questo approfondimento che è, diciamo così, la vera e propria esperienza che lungo la storia molti uomini e molte donne hanno fatto dei contenuti del valore giustizia. Dunque, noi abbiamo vissuto, diciamo, una sfera, come si dice, assiologica, axios vuol dire degno, quindi valore, no? Una sfera di valore, molte sfere di valore, come dati d'esperienza, no? Nella maggior parte dei casi è la cognizione proprio del dolore che ci ha insegnato l'importanza, no? Di alcuni beni, quindi dei relativi valori. Per esempio, il preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo naturalmente debutta con il riferimento ai modi atroci in cui l'umana dignità è stata negata dai totalitarismi, eccetera, eccetera, e quindi ecco la cognizione del dolore in un certo senso come cognizione del valore. Allora, tutta queste grandi cose avvenute hanno però l'altro risvolto. Da un certo punto di vista, e con questa rapidissima, diciamo, sintesi delle grandi idee della ragion pratica europea, ma insomma occidentale, nella sua apertura universalistica, vediamo bene, non sto parlando, sto parlando appunto perché parlo di filosofia e non di cultura europea. Parlo di filosofia europea perché nella parola stessa filosofia è implicito l'orizzonte universalistico, ciò che abbiamo posto a fondamento dei nostri sistemi normativi non vuole affatto essere l'espressione di un'identità culturale fra altre. Non vuole essere questo, pretende di non essere questo, e chiunque interpreta, diciamo così, quello che possiamo chiamare il lato senso, diciamo così, il liberalismo politico che sta alla base, diciamo, di questi sistemi, li interpreta come l'espressione di una cultura fra altri, sbaglia, nel senso che, questa è una tesi sulla quale, se volete, possiamo discutere, ma nel senso che se c'è qualche cosa di intrinseco e di specifico a questa ragione pratica incarnata, è precisamente di voler delimitare, diciamo, il recinto all'interno del quale possa fiorire la pluralità di tutte le differenti concezioni del mondo, e non però come se tutto andasse bene, ma nei limiti entro cui queste diverse concezioni del mondo conservano, diciamo, il rispetto per le altre e quindi la compatibilità di ciascuna. E questo, attenzione, non è mica una roba pacifica, lo vediamo bene che non è pacifica, cioè la vita di una democrazia consiste proprio giorno dopo giorno anche nel negoziare quello che ci deve essere alla base perché questa compatibilità avvenga, sia realizzata nei fatti. Ma appunto l'idea filosofica è proprio questa, che non c'è uno che ne sa di più e una cultura che sia migliore dell'altra, ma casomai c'è l'idea è di una di principi che, proprio perché si riferiscano universalmente alla persona umana come tale, del tutto a prescindere dalla sua appartenenza, ecco, sono quelle che pongono vincoli, diciamo così, a tutte le altre culture, vincoli minimi, perché sono vincoli che molti ritengono formali. Molti parlano della democrazia come qualcosa di formale o vuoto, perché appunto bisogna ancora poi riempirla di contenuti. È vero ciò, ma questa stessa vuotezza o formalità è anche, diciamo, l'elemento eticamente importante, universalizzante, diciamo così. E allora, l'altra faccia di questo fenomeno, quella che più mi ha colpita e che in qualche modo, diciamo, prolunga una riflessione che ho condotto negli ultimi, insomma, negli ultimi lavori che ho fatto, no? È che a fronte di questa, in fondo, incredibile grandezza di una ragione che si incarna nella storia umana in un certo senso, va bene, con tutti i suoi limiti, ecco che l'anima che l'animava, il pensiero filosofico, è invece di continuare ad animarla e quindi, diciamo, di farla crescere, si ritira. È, diciamo, c'è al contempo una incarnazione normativa e un trasloco della ragione pratica, nel senso la filosofia che l'animava non c'è più. C'è una sorta di dimissione, un insieme di dimissioni, lo chiamate le dimissioni di Socrate, diciamo, in termini poi banali e ovvi. Dov'è oggi il filosofo socratico? Dov'è oggi, diciamo, il filosofo che precisamente va in giro per la città a fare che cosa? A parlare con i cittadini chiedendo ragione di ciò che ciascuno dice o che ciascuno fa, e in particolare ingaggiando, no, le grandi scene, le grandi, diciamo, le grandi dispute che hanno fatto un po', cioè, i riferimenti, no, della filosofia che è venuta dopo, la disputa con Trasimaco sulla giustizia, se la giustizia sia l'utile del più forte o non lo sia, la disputa con Eutifrone sul bene, se il bene sia ciò che piace agli dèi o viceversa piace agli dèi perché è bene, cioè sia ciò che noi vediamo essere tale. E quindi qui è in gioco che cosa? È in gioco fondamentalmente la non dipendenza da religioni del valore etico, quindi la laicità, se vogliamo. Oppure la grande disputa con Gorgia, Protagora e gli altri sulla verità, cioè se sia possibile la ricerca, la conoscenza, no? A fronte di coloro che negavano un senso razionale alla vita, perché non è soltanto la conoscenza scientifica, ma è se io posso nella mia curiosità, nella mia desiderio di comprendere quello che mi circonda, non solo ciò che accade, ma anche in qualche modo i fini, i progetti, le relazioni fra le persone, eccetera. C'è modo di arrivare a una conoscenza solo nel senso minimale, attenzione, di conoscenza che gli antichi hanno purtuttavia per noi, diciamo, definito, no? E c'è un dialogo di Platone che è il Teteto, e io mi sorprendo sempre di trovare ragazzi che ancora non l'hanno letto, quel passaggio fondamentale che ci dice che cosa vuol dire conoscere qualcosa, perché se neppure sanno cosa vuol dire conoscere qualcosa, che cosa sanno? O che cosa sanno sapendo di conoscere, purtroppo spesso, come dire, quanto ignorano la loro ignoranza, per dirla con Socrate. Conoscere è semplicemente avere una convinzione, una credenza, che sia vera, d'accordo, ma soprattutto che sia ben fondata, che abbia, per la quale noi abbiamo una giustificazione. Possiamo esibire una ragione, possiamo esibire un'evidenza, possiamo far vedere perché a chi ce lo chiede. E allora, ecco, che questa possibilità nella vita umana ci sia, la cambia enormemente rispetto all'ipotesi che non ci sia, cioè all'ipotesi scettica, all'ipotesi addirittura nichilista, no? Il primo nichilista, Gorgia, che dice niente esiste, ma se anche esistesse non sarebbe conoscibile, e seppure fosse conoscibile non sarebbe dicibile, esprimibile, no? E allora naturalmente nessuna interazione ragionevole, nessuna conversazione umana può impegnarsi in una comune ricerca a cui magari non avrà risultati, ma che ha perlomeno un obiettivo, diciamo una sorta di fuoco all'infinito, il vero. E se questo non è possibile, allora diciamo, impegnarsi nella discussione è tutto sommato un lusso inutile, no? Invece di convincerti, proverò a vincerti con altre armi che la parola, la forza, per esempio, la mitraglia, eccetera. Ecco, allora, dov'è Socrate oggi? Questa è un po' la domanda, nel senso e quindi adesso finalmente forse arrivo alla sapienza del riccio, del resto... Non voglio prendere tutto il tempo. Quanto possiamo per la discussione, diciamo?
Quando... Alle 7:10, poi
sì? No, ma io alle 7 voglio finire, in modo che si possa un po' dialogare. Che cosa vogliono dire, diciamo, le dimissioni di Socrate? Ecco, e questo ci riporta al titolo del libro. In verità, certamente nel Novecento, ma diciamo con radice fin da prima, insomma in tutta la modernità, è prevalsa fra i filosofi, ma io per filosofi intendo anche una cosa molto lata, diciamo fra le persone che hanno arricchito, insomma in qualche modo il pensiero e quindi i mezzi di interpretazione della realtà per tutti, diciamo, non parlo solo magari dei filosofi accademici, ma hanno comunque abbondantemente prevalso i nipoti di Nietzsche. E badate bene a tutt'oggi. Nietzsche, colui che peraltro si definiva amabilmente solo pazzo, solo poeta. Nietzsche è anche un grande poeta, indubbiamente un grande scrittore, eccetera, non voglio demonizzarlo né colpevolizzarlo. Tuttavia è colui che per primo, diciamo, ha sistematizzato l'idea di una genealogia realpolitica, diciamo così, della morale, vale a dire i valori e le rispettive regole altro non sono, appunto, che, come diceva Trasimaco, le regole imposte da chi è più forte e che tornano a lui, sono altro che l'espressione di rapporti di forza che sono più o meno codificate nelle nostre società, con i costumi, le norme, eccetera, eccetera. Allora chi è, diciamo, il vero, l'oltreuomo, diciamo, colui che davvero porta avanti il senso della vita umana? È colui che rovescia appunto le tavole dei valori, ma le rovescia non nel senso che socraticamente chiede di esaminarli e di vedere se sono fondati, se quindi non si trovino diciamo dei fondamenti migliori per anche cambiare le regole. No, Tutto questo è, voi sapete che Nietzsche definiva Socrate il prete ascetico e ne aveva un fondamentale disprezzo, sia pure così intellettualmente ammirato. Questa è un'illusione, questa è la Circe moralistica del filosofo, che è sempre tutto sommato guidato da una istanza repressiva e fondamentalmente appunto di auto incensamento morale e invece di repressione degli altri. Peraltro, guardate che questa analisi luciana del socratismo è lungi dall'essere astratta, è più o meno quello che si sente dire il qualunque moralista contemporaneo, la qualunque persona che va in giro a dire sì, vabbè, però non si fa così adesso quando, per esempio, non so, c'è una legge non la si rispetta per nulla a livello istituzionale, per cui non so, non si è candidabili ma ci si candida lo stesso, e via dicendo e via dicendo. Allora quello che dice, ma scusate, non si fa così, la legge, dice moralista, è lo stesso giro di pensiero che c'è dietro, no? La fondazione realpolitik, fondamentalmente, di tutto ciò che ha senso nei comportamenti umani, e non ce n'è altra, no? E quindi in qualche modo ecco qui il punto teorico fondamentale, il soggettivismo assiologico, la tesi cioè che per quanto riguarda il giudizio di valore, ecco, non ci sono, come dicono i logici, condizioni di verità. Vale a dire, un giudizio di valore non ha la possibilità di essere vero o falso, e quindi che io vada a cercare un'evidenza che sia accessibile a tutti. Per cui ti dico, io penso che una società basata su la pari dignità sia migliore di una società basata sulla gerarchia in dignità. Ci sono alcuni che sono più degni degli altri, no? Ecco, questi due giudizi che sarebbero opposti e contraddittori l'uno con l'altro, ma se non possono essere nessuno dei due né veri né falsi, perché sono soltanto opinioni soggettive, allora voi capite che non c'è nessuna ragione, appunto, per giudicare Hitler, come dire, meno valido come progetto di quello, poniamo, di Roosevelt. O viceversa, scendendo anche nei nostri piccolissimi ambiti, no? Io spesso quando incontro ragazzi così molto nicciani, molto, che è una fase che bisogna passare, per carità, dico a volte, ma scusa, ma se una persona ti promette una cosa e poi non la mantiene, tu cosa fai? Un po' t'arrabbi? Eh sì. Allora perché dici che tanto è tutto uguale e sono solo punti di vista? Tu non rispondi come se fossero soltanto punti di vista. Se quello ha preso un impegno e poi non lo rispetta, non era un punto di vista. Quindi, diciamo, questo punto fondamentale, che è la possibilità di trovare un'oggettività, diciamo, ovviamente l'oggettività di una ricerca, non mai il postulato che qualcuno sappia ciò che gli altri non sanno, no? È una discussione. Ecco, negando questo è evidente che si negano, come dire, i presupposti stessi di questa ampia incarnazione normativa, in cui consiste, diciamo, un pochino il senso e la speranza di sopravvivenza delle civiltà in cui noi viviamo. Ecco, se si diffonde, come si è diffuso nella mentalità filosofica dominante, una posizione fondamentalmente scettica rispetto, quindi, in questo senso, ai valori, ecco che le stesse istituzioni si svuotano dall'interno, perché laddove lo spirito non soffia più, la carne s'affloscia, per così dire. E in effetti l'Europa che oggi conosciamo non è certamente l'Europa dell'ideale spinelliano, così come il funzionamento delle organizzazioni internazionali è ben al di sotto di quello che si potrebbe richiedere, e così via e così via. Voi penserete che io sto esagerando il ruolo dei filosofi, ma in realtà non sto parlando di quattro professori, sto parlando del pensiero che dovrebbe continuare ad animare. E allora vengo al titolo a quello che avrebbe dovuto essere il titolo, La sapienza del riccio. Il testo viene da un da un libro molto bello di Ronald Dworkin, che consiglio a tutti. Il suo ultimo libro, Ronald Dworkin, è, diciamo, recentemente morto, forse il maggiore, più noto, filosofo del diritto in senso lato, e direi però filosofo in un senso molto, molto complessivo, diciamo, che si è occupato proprio fondamentalmente, infatti, diciamo, è l'esponente principale di quello che chiamiamo il neocostituzionalismo. Ora, l'ultimo libro è una specie di testamento filosofico che si chiama Giustizia per i ricci, lui evoca un testo che fu invece, diciamo, un testo che appartiene a un saggio di Isaiah Berlin. Isaiah Berlin è un altro filosofo di tradizione liberale, fra l'altro era anche di origine russa, credo, e quindi era anche un grande esperto di letteratura russa. E in ogni caso, in un suo testo famoso, Berlin scrive, citando l'apologo di Archiloco, dice, il riccio, la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una sola, ma grandissima. Che cos'è quest'una sola cosa? E qui vi cito la tesi di Dworkin. Questo libro difende una tesi vecchia e di ampia portata, l'unità del valore. Il suo titolo richiama un verso del poeta greco Archiloco che è stato reso famoso da Isaiah Berlin. La volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una importantissima. Il valore è una cosa importantissima, le verità sulla vita buona, sull'essere come si deve, su ciò che è degno d'ammirazione, non solo sono coerenti fra loro, ma si convalidano reciprocamente. Ciò che pensiamo riguardo a una di queste cose deve in ultima analisi combaciare con qualsiasi argomentazione che troviamo convincente riguardo alle altre. Questa tesi che cosa fa? Questa tesi riassume in una breve, diciamo, proposizione quello che è agli occhi di Dworkin il senso stesso di queste grandi cose avvenute. E cioè, noi sappiamo bene che la modernità ci ha aiutato, per carità, cosa sacrosanta, a ben distinguere la sfera della morale da quella del diritto, da quella della politica. Distinguerle però non significa e non deve significare ammettere una loro reciproca incoerenza. La tesi di Dworkin è una tesi di coerenza delle sfere diverse di valore che fondano le diverse sfere di norme. Una tesi di coerenza cosa vuol dire? Che certamente i valori che fondano, per esempio, i progetti del politico sono diversi da quelli che fondano, diciamo, le regole del giurista. E tuttavia c'è un vincolo negativo. Il politico non dovrà poter infrangere le regole fissate dal giurista. C'è un vincolo negativo. Così le regole fissate dal giurista rispondono a una sfera di valori diversa da quella della moralità personale. E tuttavia c'è un vincolo che le lega, nel senso che c'è una sorta di condizione negativa, qualche cosa che nessuna legge dovrebbe poter violare, nessuna legge giuridica dovrebbe poter violare la norma morale. C'è molto di più, ma c'è un minimo che va rispettato. Ah, ecco. E questa è la tesi di coerenza, va bene? La tesi di coerenza dice questo, dice cioè, ci invita a considerare una fondamentale unità in questo senso, una fondamentale coerenza del pensiero pratico, che è il pensiero che orienta le nostre scelte, decisioni, comportamenti, eccetera, e che si esprime nelle grandi strutture normative, dell'etica, del diritto e poi del progetto politico, eccetera. Allora, questa tesi, ecco perché, questa è la tesi del riccio, sa una cosa ma grande, sa l'unità della ragione pratica, in questo senso ben consapevole delle distinzioni. Attenzione, non stiamo tornando alla Sharia, non stiamo dicendo che c'è una legge sola che governa dai comandi del re alla vita privata delle persone, stiamo dicendo il contrario, ma stiamo dicendo che anche il contrario, cioè il distinguere le sfere, è fondato su appunto un'istanza di universalità, e cioè appunto di rispettare in primo luogo, come dicevo all'inizio, la libertà, l'autonomia, la responsabilità personale di ciascuno, e insieme garantirgli ciò che gli è dovuto, ciò che ciascuno di noi deve a ogni altro, è l'uguale considerazione e rispetto. Quindi, Dworkin lancia una pietra, dice: la maggior parte dei filosofi oggi sono volpi, sono, cioè rappresentano, diciamo, l'altra opzione, l'opzione fondamentalmente scettica. È caratteristico della natura del valore di essere conflittuale, e questo lui lo porta, si riferisce a Berlin, ma Isaiah Berlin è bello da leggere perché non è un filosofo sistematico, ma è un filosofo che ci dà sempre un po' la storia delle idee a cui arriva, a cui discute, cioè. E questa storia è, nel caso suo, la storia di un progressivo disincanto, no? Partito da giovane studioso con una fede in quella che lui chiamava la filosofia perenne, cioè appunto l'idea universalistica della morale, più in generale della filosofia come unica ragione umana, eccetera, a poco giunge a scoprire, insomma, il pluralismo, le culture, il conflitto, il conflitto per esempio fra, diciamo, l'etica del politico machiavellico e l'etica del fondatore di religione, del Cristo. Allora questo suo prendere sul serio il conflitto e questo approdare a una concezione sì, pluralistica in che senso però? In che senso? Non c'è possibile base comune, non c'è possibile universalità della ragione umana nel delimitare l'ambito di ciò che è proibito a ciascuno e il limite quindi della libertà di ciascuno. La posizione di Berlin, rappresentante, diciamo, idealtipico di un certo liberalismo politico, quello più pessimistico e moralmente più neutrale, è proprio questa. In realtà i valori sono sempre comunque espressioni del conflitto, e lui cita appunto le grandi figure della modernità, da Machiavelli a Vico, a Herder, a Herzen, fino allo stesso Nietzsche, che hanno in qualche senso fatto emergere questa idea. E allora chi sono oggi le volpi? Io penso che non ci siano solo le volpi, ma ci siano anche i lupi oggi, eppure le falene, c'è tutta una, diciamo, una fauna che in qualche modo mi sforzo di descrivere in questo libro, che va, diciamo, dall'estremo di un nichilismo assiologico radicale la posizione tutto sommato problematica, ma umanamente accettabile, della volpe alla Berlin, che non è mai sicuro che in realtà si possa alla fine, diciamo, essere socratici fino in fondo, perché questo è il punto. Essere socratici fino in fondo cosa vuol dire? Vuol dire praticare quella rivoluzione antropologica inaudita che Socrate fece mettendosi a girare per le piazze e, diciamo, inducendo le persone a fare cosa che mai era stata prima e pochissimo è stata fatta nella storia dopo, cioè a mettere in questione gli stessi fini, le stesse leggi, la stessa convivenza. Perché Socrate l'ha messo in galera? Perché faceva questo fondamentalmente, cioè, diciamo, metteva in questione la tradizione, la norma data, il costume dato, ma non perché fosse così un uomo in rivolta alla Camus, perché in qualche modo introduceva, diciamo così, nel modo d'essere insieme degli uomini, appunto quelle che poi poi qualcuno nel Novecento ha chiamato la conversazione da cittadino a cittadino. In realtà qui da uomo a uomo, da persona a persona, ahimè, le donne erano un pochino meno implicate in questa, vabbè, comunque era un limite. Diciamo introdurre il regime dell'argomentazione razionale. Attenzione, io non sono un'ossessiva della logica e della ragione. Ragione va intesa in un senso molto lato, no? Vuol dire, quindi, ho detto prima, no? Come siamo arrivati a approvare quasi senza eccezioni, diciamo, i principi che stanno alla base delle nostre grandi dichiarazioni e costituzioni, attraverso la cognizione del dolore, attraverso l'esperienza del male e dei mali e dei molti mali. Ragione è sensibilità anche a questo, no? Ecco. Quindi in questo senso introdurre il discorso razionale in questo senso lato, no? Ragione ed esperienza, sensate esperienze e certe dimostrazioni, diceva Galileo. Nella sfera, diciamo, della vita civile e politica fu l'invenzione straordinaria di Socrate, che non c'era prima e che è la radice veramente ultima greca, credo, della democrazia, ben di più dell'idea del potere del popolo, democrazia, ben di più di quella, perché su quella, diciamo, possiamo avere dei dubbi che quella moderna, come dire, riproduca esattamente l'idea greca della piazza e del popolo, no? Anche pericolosa, con i suoi demagoghi, eccetera, eccetera, no? Noi abbiamo una concezione moderna il cui cuore non è tanto, diciamo, il potere alle maggioranze, ma la protezione delle minoranze, no? Ma alla base c'è una radice molto più profonda, che è il faccia a faccia socratico, cioè in qualche maniera l'indurre ciascuno a toccare con mano, nel senso di verificare, esaminare la sua vita, esaminare le sue convinzioni, per così dire, e poterle discutere alla luce anche del punto di vista altrui, eccetera. E questo, questa radice, diciamo, del faccia a faccia, questa, diciamo, introduzione del discorso, quindi in questo senso ragionevole fra gli uomini, ha un potere esplosivo rispetto alla logica di gran lunga dominante nella maggior parte delle società umane anche oggi, che è la logica invece dell'appartenenza, del si fa perché siamo noi, l'identità, la radice. Ecco, allora io a questo punto mi fermo, ma non senza aver, diciamo, puntato il dito verso io ho distinto fra i lupi e le volpi. Chi sono i lupi? Ecco, i lupi sono quei pensatori che sono oggi non minori fonti di ispirazione di una sedicente sinistra, e questi lupi hanno in qualche modo ereditato da una tradizione di chiara origine nietzschiana da un lato, hegeliana dall'altro, alcuni fondamenti che sono precisamente quelli di un, diciamo pure, nichilismo assiologico o anche di uno scetticismo assiologico. E chi sono questi lupi e quali sono queste due radici? La radice hegeliana e la radice deterministica. Fondamentalmente la storia è un processo determinato in cui le anime belle non contano nulla e in cui soprattutto decide, diciamo, ciò che vincerà, la forza delle cose, e ciò che vincerà ha ragione. Il realismo, tutto il reale razionale, è l'espressione alta di un realismo politico profondo, in cui appunto non c'è una sorta di funzione guida dell'ideale rispetto al reale, se non a livello dello spirito del mondo, che vada a sapere qual è di volta in volta quello che si afferma, tant'è che la filosofia è, in Hegel, la nottola di Minerva, quella che arriva solo sul far della sera, non può più assumere la funzione illuministica di guida nel senso solo di luce, di far vedere, no? Che quali sono i problemi, quali sono le domande, eccetera. No, arriva solo alla fine a vidimare il vincitore, no? Ecco. Una. L'altra, la radice nietzschiana. La radice nietzschiana è quella che dà origine fondamentalmente, per esempio, a questa, da un lato, totale sfiducia nella oggettività possibile, ecco, del giudizio di valore, ma ben più in là di questo, totale sfiducia nella oggettività possibile di qualunque cosa abbia natura ideale rispetto alla realtà, un realismo politico, diciamo così, lato senso, no? Così dominante, che incarna, uno, i pensieri di quello che è stato, diciamo, il mostro filosofico di tutta la contemporaneità, colui che ha dato stura a tutta praticamente a tre quarti dell'insegnamento perlomeno accademico francese italiano, cioè Martin Heidegger, e l'altro è il giurista di Hitler, Carl Schmitt, che ancora molti, diciamo, presentano come un paradigma, diciamo, di realismo politico, ma soprattutto di concretezza rispetto alle astrazioni, alle astrattezze, ai moralismi, allo spirito delle leggi. C'è tutta una cosiddetta Italian Theory, che ha determinati nomi che girano, eccetera, gli esponenti della quale se la prendono, diciamo così, non con quell'interpretazione della sovranità che in ogni punto, in ogni momento viola le leggi che essa stessa dovrebbe garantire e applicare, ma al contrario se la piglia con lo spirito delle leggi, che sono delle vuote astrazioni e che non tengono conto che l'essenza stessa del potere politico sta precisamente nel violarle, e questo dovrebbe dare occhi di lince e in qualche modo speranza di non so che cosa anche alla sinistra. Questo, diciamo, qui c'è una combinazione, diciamo, di origini, di fonti che vanno da Nietzsche a Foucault ad altri, eccetera, e non mi voglio dilungare. Ma poi, se volete, ci torniamo. Ecco, a fronte di questo c'è una vasta ancora, insomma, presenza di quelle che ho chiamato le falene. Le falene sono i postmoderni, sono quelli per cui fondamentalmente non ci sono fatti di nessun tipo, né morali né altro, solo interpretazioni, solo linguaggio, solo cultura, eccetera, per cui davvero non c'è alcun criterio di scelta, di distinzione, di vincolo, di limite, ma tutto va bene. E però in questo tutto va bene, come appunto vediamo, non si riesce molto a spiegare perché allora, se uno non mantiene una promessa, io in qualche modo fondatamente mi arrabbio, se uno appunto abolisce tutti i vincoli, nel senso di dire adesso tutto è possibile, rispetto per esempio a quello che le sovrintendenze vorrebbero dire, se si può o no speculare e far crescere il cemento dove era sabbia e foresta, o se si può. Ecco, qui diciamo non abbiamo nessuna ragione razionale per dire questo va meglio e questo va peggio, proprio perché tutto è possibile e tutto è permesso, e se c'è una cultura che vuole urbanizzare il mondo intero, questa è la modernità, eccetera. Ok, questo è più o meno l'insieme delle modesto insieme, diciamo, delle alternative offerte oggi da questa ragione dimissionaria che ha dato le dimissioni dal mestiere di Socrate, e per cui la conclusione del libro è: ma se noi abbiamo la classe politica che abbiamo, giovane, in un certo senso bisognerà pure che sia colpa di qualcuno, e la colpa io la rivendico tutta a noi educatori, noi che abbiamo in qualche modo, diciamo, accettato tutte le prospettive tranne quella del riccio, le volpi, le falene, i lupi, ma la sapienza del riccio l'abbiamo totalmente abbandonata. Grazie.
Grazie Roberta. Apriamo la discussione come sempre. Prego, signora. Vediamo se ci sono altri che desiderano intervenire, poi dopo. Perfetto. Perfetto, benissimo. Un attimo solo.
Prego, prego.
Buonasera.
Prendo nota perché si può, magari.
Sì. Tutta colpa degli educatori. E no. E no.
Sapevo, mi aspettavo.
Io sono sempre stata dalla parte di Socrate, non dalla parte di Nietzsche. Quindi, se Nietzsche si è affermato, se Heidegger si è diffuso, se Carla Smith è diventata una bandiera della sinistra, la colpa non è nostra. La colpa è di qualcun altro. Non è una necessità, non è una fatalità, è senz'altro una colpa. Chi ha diretto i giochi? Non a caso, direi, tutto questo diluvio, direi, di postmoderno, ha dilagato negli anni Ottanta. Ha dilagato negli anni Ottanta con l'espansione del capitalismo fino a giungere ai giorni nostri. Un capitalismo che aborriva la ragione perché la sua legge è il mercato e quindi per imporre il mercato chiaramente bisogna abbassare il livello della ragione. E editori, accademici, tutti questi si sono adeguati, editori, accademici, non tutti gli educatori.
Certo.
Questo direi, a mio parere, insomma, bisogna spostare certo. I termini della colpa.
Certo.
E le soluzioni alla Dvorkin, mi perdoni se pronuncio male, è un nome impossibile, direi, da pronunciare, ci lasciano, direi, un po' perplessi. Da buon liberale, un colpo alla botte, un colpo al cerchio, direi. Perché è vero che, secondo lui, lo Stato non si fonda più sul contratto, ma sull'interpretazione della comunità. E quindi torniamo all'interpretazione. Non teorizza in pratica il criterio dell'interpretazione, ci lascia all'evanescenza delle mille molteplici interpretazioni, ributtandoci nelle braccia del postmoderno, a mio parere. Quindi un colpo alla botte, un colpo al cerchio.
Grazie. Bellissimo. Grazie molte. Come si chiama questa signora?
Signora.
Mi chiamo Dolce Esther.
Dolce Esther, bellissimo nome. Esther Dolce Esther.
Prego.
Dolce Esther. Perché facciamo così, no? Così mi segno.
Sì, sì, è giusto che segno. Sì, sì. Raccoglierei anche gli altri due interventi, quindi raccoglierei tutti. Prego. No?
Sì. Siccome prende nota, mi chiamo Adalberto Castagna. Io vorrei riportarmi un attimo alla prima parte, la costituzionalizzazione, che parola difficile.
Della filosofia.
Non riesco quasi mai a dirla.
Sì, anch'io. Però vorrei partire da Socrate e la prima domanda che vorrei farle è la prima domanda che vorrei farle, ma farmi e continuo a farmela da tempo, è: bene, Socrate per quelle cose che faceva è stato ucciso. Perché è stato ucciso? E su questo non forse bisognerebbe riflettere un po' a fondo. Perché è stato ucciso? Perché faceva troppe domande, perché incitava i cittadini alla ragione. Quindi, che cosa ha prevalso su Socrate? Ha prevalso quello che i giuristi chiamerebbero la costituzione materiale. E qui arriviamo alla parte iniziale, cioè questo procedimento che c'è stato di incorporazione dei grandi principi dell'illuminismo e via via poi, e anche precedenti, insomma partiamo da Socrate, includiamo anche lui, nelle grandi carte costituzionali, è stato di grandissima importanza da un punto di vista filosofico, ma è stato di scarsissima importanza da un punto di vista giuridico. La Costituzione materiale della quale noi oggi nella quale viviamo ha pochissimo a che vedere con la Costituzione formale, che è quella che recepisce questi principi. E questa Costituzione materiale è quella che ha ucciso Socrate 2000 anni fa, 2200. Oggi la Costituzione materiale non uccide più Socrate perché non è di moda, non sta bene, però si fanno altre cose che sono equivalenti o forse anche peggio. Allora, qui diventa un circuito vizioso, diventa un chicken and egg, cioè come si rompe e come si come si incarna o come si evita che la costituzione materiale, che è quella poi quando noi diciamo i poteri forti, il capitalismo, tutti i mali possibili di questo mondo, beh, questi sono i poteri che fanno la costituzione materiale. Come si concilia la costituzione materiale con la costituzione formale? E questa è la domanda che secondo me da Socrate in poi abbiamo sul tavolo.
Okay. Grazie. Prego. Prego. Sì.
Io mi chiamo Giorgio Centola e sentendo la conferenza di stasera mi sono ricordato in concetti miei in cui mi sono imbattuto in letture piuttosto disordinate, ed è la distinzione fra biocentrismo ed antropocentrismo, che è una distinzione che, su cui poi ha lavorato, credo, un filosofo di Padova che si chiama Ritadi, se non ricordo male. Ecco, mi sono chiesto se in una situazione di prevalente antropocentrismo non sia la radice di una serie di problematiche che oggi fra l'altro ci vengono richiamate dalla conferenza di Parigi sul riscaldamento climatico, che ho avuto l'impressione che venga rimossa. Ieri sera mi è capitato di vedere Di Martedì, un talk show piuttosto noto, è l'unico che ha parlato di questi problemi è stato il comico. E la cosa mi ha sorpreso parecchio. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Bene, allora possiamo dare la parola a Roberta per chiudere.
Accidenti, che so, io anzi quasi mi devo, no, mi devo quasi scusare, perché io ho parlato veramente un po' a braccio, diciamo, pensando a un pubblico di generalisti, ma qui ci sono degli specialisti, filosofi molto più agguerriti, attrezzati di quanto potessi così prevedere. In fondo è una meravigliosa sorpresa. E quindi comincio forse con la dolce Esther, che è molto bella questa. Giustamente, insomma, è orgogliosamente rivendica la colpa non è nostra, quantomeno non è mia. E d'accordo, la mia era un po' una provocazione. Però, attenzione, una provocazione che va in una direzione alla quale io tengo. E cioè, c'è una figura del pensiero vigente che fa parte proprio dell'area più lupigna che c'è, quella dei lupi, che è la figura della macchinazione. C'è perfino una versione tedesca, Machenschaft, ed è la figura, una delle figure centrali del pensiero di Heidegger. La figura della macchinazione è questa, diciamo, si iscrive nella altra formula destino dell'Occidente, piuttosto che la volontà di potenza, la metafisica e la tecnica, più o meno il contenuto medio degli articoli di Severino, sostanzialmente. Cioè questa idea che ci sia, appunto, come dire, c'è una potenza impersonale che gestisce tutto ciò che avviene e che in realtà ha molti nomi. I nomi di sinistra sono solitamente, vabbè, i più generici dicono loro. Quelli un pochino più specifici cominciano a parlare del finance capital, del neoliberismo, oppure appunto invece si può parlare della tecnica, del consumismo, dello spirito dell'Occidente, eccetera. Ecco, questo è un po', diciamo, l'effetto, come posso dire, secondo me non positivo, della teoria della macchinazione, cioè la colpa è sempre altrove, ma se Dio vuole non è personale, cioè è qualcosa che avviene nel cuore dell'essere, eh? E quindi non c'è modo se non di, come dire, invocare, per esempio come fa un giovane filosofo che è molto popolare oggi, appunto, rompere con questo pensiero unico. Ma scusate, il pensiero unico di chi esattamente? Cioè, quello che voglio dire è: c'è un'idea fondamentale, e l'ho citata prima dicendo che il concetto di cittadinanza non era stato, diciamo, inserito nelle grandi dichiarazioni prima del Novecento, se non, diciamo, in modo meno centrale. Il concetto di cittadinanza dice: c'è una iniezione di responsabilità personale alla base di qualunque vita civile e politica che in qualche modo voglia essere democratica. Cioè, ciascuno di noi è responsabile di quello che succede. E questo lo dico non soltanto anche in relazione a quella della domanda l'ultima, quella del, cioè, diciamo, ciascuno di noi è responsabile. Cosa vuol dire? Intanto vuol dire che dobbiamo renderci conto del potere esplicativo minimo o massimo che hanno le parole. Io mi sento sempre dire che è tutto colpa del neoliberismo. Però voglio dire, appunto, siccome questo non è un pubblico così molto generalista, è un pubblico di persone molte delle quali sanno su determinati argomenti infinitamente più di quanto sappia io, ma qualcuno mi venga a dire se si può chiamare neoliberismo, per esempio, la circostanza che ogni volta che viene un Cottarelli o un altro delegato al taglio della spesa pubblica, viene mandato via perché se taglia le partecipate, che è il posto per, diciamo, allocare come dire, i politici in pensione, guai, questo non è neoliberismo. Se parliamo, diciamo, di mercati e di concorrenza ci rendiamo conto che tre quarti, se non nove decimi degli appalti sono truccati e dunque i principi di concorrenza sono totalmente, diciamo, violati, questo non è neoliberismo. Se parliamo dei modi con cui si sono, per esempio, salvate, non so, aziende più o meno bollite, o si è tentato di salvarle, come ad esempio l'Alitalia prima della nuova gestione, anche questo non è neoliberismo. Se poi parliamo del modo in cui i comuni gestiscono, come dire, e le loro finanze e le loro imprese, in generale, diciamo, operando perlomeno non nella maggior parte dei casi in Italia, non nell'interesse, diciamo, della cittadinanza, ma nell'interesse di determinate come dire, privati, gruppi di privati, eccetera, ai quali, diciamo, con i quali c'è uno scambio, diciamo, uno scambio di consenso e di permessi. Per cui, e questo come avviene? Sulla base forse di gare di competenza e di trasparenti, diciamo, decisioni su quello che è meglio fare o non fare? No, avviene sulla base relazionale delle amicizie, che è sulla quale in Italia vige qualunque forma di interazione sociale. Questo è il neoliberismo? No. Allora voglio dire, c'è una responsabilità nell'uso. Adesso io ho fatto questo piccolo esempio, che è la cosa, fra l'altro, che conosco di meno. Vedo che c'è un economista in platea e adesso mi si rizzano i capelli in testa all'idea che ecco. Però voglio dire, molto più facile mi sarebbe invece parlare del destino dell'Occidente. Ma insomma, pensate voi che adesso è uscito il libro dei quaderni neri di Heidegger, no? Ne avete sentito parlare? Dove viene fuori, cioè, come dire, il fango spaventoso del nazismo di Heidegger, no? Beh, che qualcuno abbia fatto un pensiero da queste parti, dove si è insegnato Heidegger dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. No, non mi pare. E allora, come dire, quando usiamo categorie come, appunto, le altre categorie oggi in uso molto, l'Occidente e la tecnica, no? Questa tecnica che fa, pone, dispone, no? Pensavo a un articolo di Severino dove si legge come qualmente il problema non è tanto quello dello scontro di civiltà, eccetera, perché tanto non è certamente, diciamo, il dio alieno quello che guida, diciamo, sono le forze cupe dei terroristi, dei gli sgozzatori, eccetera, ma è la tecnica, perché loro sì che sono in grado di impadronirsi del potere della tecnica, e con questo, ecco, a me sembra di leggere le stesse, scusate, cose che io trovo totalmente inaccettabili, che però purtroppo erano molto molto alla moda nei testi del marxismo critico di allora, dei miei antichi tempi, i vari Adorno, Horkheimer, eccetera, per cui fondamentalmente l'illuminismo conduce ai campi di sterminio, perché l'illuminismo è legato in qualche modo alla modernità, con il mercato, l'industria e tutto il re. Ma insomma, sono appunto, è la teoria della macchinazione universale che buona parte, diciamo, della vulgata, ahimè, marxista, ha comprato in pieno. E mica che fosse colpa di Marx, adesso non credo, ma comunque è un ragionamento che gira. E quando appunto anche la signora che diceva gli anni Ottanta, cioè, ma non lo so, forse sì, cioè, però siamo, è stata la mia generazione che dopo aver fatto il 68 si è presa tutti i posti, come dire, della dirigenza, diciamo, economica, politica, giornalistica, e ha in generale fatto, come dire, quello che in Italia si fa mediamente, cioè si salta sul carro del vincitore, chiunque sia il vincitore, di stagione in stagione. E quindi questo non è, come dire, è un loro, sì, ma un loro che ha nome e cognome, che sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. E allora il punto è non prendersela con le singole persone, ma capire quali regole e quali valori che erano universalmente condivisi dal momento in cui abbiamo accettato questo patto qui, costituzionale, quali sono state appunto violate, come la Costituzione materiale effettivamente è discrepante rispetto a quella formale, che io però non chiamerei formale, chiamerei ideale, l'abbiamo accettata, e quindi sarebbe un impegno, un dovere, in qualche modo, quantomeno di discuterla, se uno proprio non è d'accordo e vuol fare altro. E allora in qualche senso, in questo senso, do contro agli educatori, perché dico tutti noi non diamo tanti strumenti per far sì che questo discorso da cittadino a cittadino, questo ruolo imprescindibile della cittadinanza, senza la quale le democrazie sempre si involgono, hanno delle derive autoritarie, no? Perché le democrazie si autosopprimano, da che mondo è mondo, se non c'è il controllo del cittadino. Quindi questo è il controllo del cittadino, è tutto fuorché è colpa loro. Ecco, in qualche modo è questa era un po' la direzione in cui andavo. Io voglio dire, conosco appunto educatori e professori di scuola che ogni volta che li rincontro mi allargano gli orizzonti e mi fanno in qualche modo, mi danno respiro, gioia e speranza. Quindi, per carità, non sto generalizzando. Dico, casomai, fra l'altro, gli educatori che hanno diffuso il peggio del malverbo sono i miei colleghi universitari. Ad Alberto Castagna, che mi diceva della Costituzione materiale. Certo, sì, però anche lì non c'è questo, come dire, questo richiamo a qualche cosa come i poteri forti, eccetera. Anche lì non c'è un po' di teoria della macchinazione. Voglio dire, una cosa è sapere che certamente il livello aggregato, diciamo così, delle azioni umane è diverso da quello individuale, e per cui succede che tanti fanno delle cose, ma che poi il groviglio a cui dà luogo, diciamo, l'interazione di tutti non è facilmente comprensibile, decrittabile. Ci sono le scienze sociali apposta, per quanto poco ci illuminano nella maggior parte dei casi, no? Ecco, una cosa però, quindi, è capire questi nostri limiti. Altra però è invece buttare tutto nel calderone, siccome nessuno ci capisce niente, dire va bene, i poteri forti. Ma quali sono questi poteri forti? Magari ci sono, sì, ma vorrei sentire più articolato questo discorso. Poi, Socrate, appunto, è certo, però attenzione, la Costituzione materiale è quella formale. Se noi non la chiamiamo formale, ma la chiamiamo, diciamo così, fondamentalmente gli impegni che ci siamo presi in quanto accettiamo in qualche maniera questo patto di cittadinanza, beh, allora è ancora una volta spetta a noi, diciamo, così come fa Crozza, tutti noi dovremmo fare in un certo senso, no? Quando adesso passo già al terzo, no? Giorgio Centola, che mi diceva appunto del biocentrismo e dell'antropocentrismo, ma non a caso, quando noi crediamo che alla base delle regole, diciamo, adesso io ho parlato dei documenti normativi, per cui il tema è andato su quello, no? Ma se noi crediamo che non sono il prodotto di strane circostanze, lo spirito del mondo, la storia, la borghesia, eccetera, ma sono in qualche modo, diciamo, ciò che in circostanze fortunate coloro che riescono finalmente a farsi sentire, riescono anche a far comprendere ad altri uomini, e perciò avvengono queste cose, avviene la Costituente, avviene la dichiarazione del 48, eccetera, allora ci sarà anche chiaro che, come dire, in questi principi c'era una percezione di idealità che è ancora tutta da sviluppare. E in effetti, per esempio, nella stessa formula antica della giustizia, va bene? Se uno dice è il dovuto, ciò che diciamo è dovuto a ciascuno, attenzione che ciascuno, attenzione, nella formulazione greca non è affatto maschile, è neutro. È il dovuto a ciascuna cosa, è amplissima la concezione greca della giustizia, include l'intero cosmo e la natura, quindi in un certo senso include anche ciò che è dovuto appunto al clima, all'ecologia, ai litorali, eccetera. E quindi sì, biocentrismo, antropocentrismo, ma anche qui no? Sì, ma perché dobbiamo ragionare in termini di grandi culture? Le culture sono alla fine fatte dagli uomini che pensano, e se si pensa in termini, come dire, sì, più fedeli, diciamo così, a quella che io mi ostino a chiamare l'esperienza assiologica, l'esperienza morale in particolare, ma anche quella estetica e anche tutte le altre, allora forse si esce un po' dall'ambito della solita lamentazione: ah, c'erano le ideologie, però erano pagate a caro prezzo. Ah, adesso non ci sono più le ideologie, quindi non sappiamo più cosa fare. Ma no, appunto, c'è un'altra cosa al di là, diciamo, dei sistemi ideologici che sono in qualche modo, appunto, dei discorsi che hanno poi una funzione pratica, retorica, eccetera. C'è una possibilità, io lo dico, cognitiva. Cioè, guarda, ragiona e aiutaci a ragionare. Tutto qua.
Grazie, Roberto.